Buonasera e benvenuti, cari amici di Visione TV, al nostro consueto appuntamento della sera con il programma Dietro il Sipario. In Europa, come insegnava il Gattopardo, tutto cambia affinché nulla cambi. Sta per tornare la strega teutonica Ursula von der Leyen, che abbiamo già apprezzato, tra virgolette, nel corso del suo primo mandato, una donna che verrà riconfermata probabilmente proprio perché non ne ha indovinata una, affiancata tra l'altro da due personaggi, il portoghese Costa e la estone russofoba Callas, che probabilmente sono peggio persino di Michel e Borrell. Vi presento i miei ospiti, a cominciare da Guido Salerno Aletta. Ciao Guido.
Buonasera Francesco, buonasera a tutti.
Con noi c'è Roberto Quaglia.
Ciao Francesco, un saluto a quelli che ci ascoltano.
Sta per raggiungerci l'avvocato Francesco Carraro. Nell'attesa, come sempre, cominciamo con il punto di Lilli Goriup.
Ursula von der Leyen resta a capo della Commissione europea. Lo riportano le principali agenzie di stampa, citando varie fonti. La conferma ufficiale è attesa per domani in occasione del Consiglio europeo. Secondo le testate, tra cui la sempre ben informata Politico, i sei leader che stanno negoziando le nomine di maggior peso a Bruxelles sono il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e l'omologo polacco Donald Tusk per il Partito Popolare Europeo, il premier spagnolo Pedro Sanchez e il cancelliere tedesco Olaf Scholz per i socialisti. Infine, per i liberali, il presidente francese Emmanuel Macron e il capo del governo olandese, nonché nuovo segretario generale della NATO, Mark Rutte. Il suo ruolo di futura guida dell'Alleanza Atlantica è stato ufficializzato proprio oggi. Ieri questi sei leader hanno deciso che von der Leyen resta a capo della Commissione europea. Il portoghese Antonio Costa diventa presidente del Consiglio europeo al posto di Charles Michel. Alla guida della politica estera europea, al posto di Josep Borrell, arriva la premier estone Kaja Kallas. Oltranzista, anti-putiniana, filo NATO e filo Kiev, a marzo aveva dichiarato che sconfiggere la Russia sul campo è l'unico modo per evitare la terza guerra mondiale. Giorgia Meloni sarebbe rimasta esclusa dalle trattative segrete, nonostante il suo gruppo conservatori e riformisti europei sia il terzo più grande all'interno dell'Europarlamento. E nonostante da mesi Meloni si stia spendendo personalmente per entrare nelle grazie di von der Leyen. Secondo i giornali, Meloni avrebbe voluto un commissariato europeo con portafoglio per l'Italia e una carica di peso per il gruppo europeo dei conservatori. Oggi Meloni ha dichiarato pubblicamente che è surreale che i nomi per le posizioni apicali dell'Unione Europea siano stati calati senza nemmeno fingere di considerare i segnali dati dagli elettori. Adesso bisognerà vedere come il presidente del Consiglio italiano si comporterà domani al Consiglio europeo. Tutto quanto detto è appunto a livello delle ricostruzioni giornalistiche. Di qui a domani potrebbe succedere potenzialmente qualsiasi cosa.
Ecco Roberto, la nostra premier si è accorta che l'Unione Europea non è proprio questa meraviglia di democrazia e di partecipazione. Vabbè, verrebbe da dire benvenuta Giorgia.
Esatto, sì, benvenuta nel club, no? In realtà lei voleva entrare in un altro club, questo è il problema, ma evidentemente c'era il numero chiuso. E diciamo che chiunque osservi con un minimo di spirito critico questo teatrino, non so come possa fare a credere ancora che esista un processo democratico che porti a questi soggetti che poi dovrebbero governarci. Cioè, mi sembra di aver capito che la politica estera dell'Unione Europea sarà decisa da appunto questa Callas,
che è un noto soprano, se non ricordo male.
Esatto, è un sottano, visto che appunto magari fosse un noto soprano, no? Invece sarà un noto sottano. No, il tema è che un processo democratico dove centinaia di milioni di persone votano è inverosimile che alla fine porti a decidere tra la guerra e la pace, appunto, una persona di una nazione microscopica. E, in realtà è stata nominata, come ha detto la Meloni, ora svegliandosi dal sonno della ragione, calata dall'alto, come peraltro tutti sono calati dall'alto, come è calata dall'alto la von der Leyen. Nessuno dei cittadini europei ha votato questi soggetti. Il fatto che sia stata confermata la von der Leyen mi provoca una sorta di auto-schadenfreude, cioè nel senso sono contento paradossalmente del danno che riceviamo, perché nel danno questo conferma una mia teoria che i fatti stanno confermando, ovvero che alla terza guerra mondiale nucleare si vuole che siano le donne a portarci. Infatti in Europa abbiamo questa prevalenza femminile nei posti più importanti del potere, o soprattutto del potere che dovrebbe decidere la guerra, a capo della Commissione europea, adesso anche al cosiddetto pseudo-ministero degli esteri dell'Unione europea c'è appunto una donna che subentra a Borrell, che adesso rimpiangeremo paradossalmente. E poi fra poco avremo probabilmente anche la Le Pen in Francia, la Meloni c'è già, poi diciamo che è un'Europa totalmente femminile che ci sta portando a una guerra nucleare. Ecco, io credo che gli storici del futuro avranno molto da scrivere questo. La mia tesi è che questo sia interamente voluto, l'ho già detto in altre occasioni, perché la percezione mediatica di una leadership femminile crea un senso di falsa sicurezza in un pubblico inebetito che non riesce a vedere in madri e donne dal sorriso innocente, o vabbè, insomma la von der Leyen è molto innocente, il sorriso non ce l'ha, delle aguzzine che ti portino in guerra.
La Albright, ecco, era molto dolce, ma pure la Thatcher, se volessimo andare più indietro, anche Messalina non era male. Ecco.
Sì, ma almeno, ecco, vedi, la Thatcher era una vera politica, che dolce non era, anzi, era non per sbaglio chiamata la donna di ferro, durissima, però era lei che faceva una certa politica. Invece queste non sono delle vere politiche, sono tutte delle pupazze. Direi pupazzi, però non è boldrinianamente corretto, quindi sono delle pupe, delle pupazze messe lì.
E se loro sono le pupe, il secchione che le guida chi è?
Insomma, diciamo che sono gli ambienti del World Economic Forum di Schwab e gli ambienti adesso addirittura sovrastanti, evidentemente, che hanno creato nei famosi corsi di formazione per global leaders tutti questi soggetti. Ormai non devo neanche andare a vedere se ognuno di questi viene fuori da quella scuola, perché poi quando si verifica sempre così è una scuola di pupazzi che non si meritano i luoghi che raggiungono, vengono nominati per quelle posizioni e poi obbediranno ciecamente a qualsiasi ordine provenga dalle persone, dai soggetti nascosti che le hanno collocate in quelle posizioni. E questo è il grave pericolo, probabilmente sono in gran misura e se stesse inconsapevoli dei danni poi che andranno a fare, perché evidentemente la famosa cecità ideologica porterà costoro a credere anche, perché dopo tutto dovranno ben guardarsi allo specchio, alle follie che dovranno mettere in atto, perché qui stiamo parlando di guerre nucleari se le cose vanno per il verso sbagliato, quindi loro evidentemente sono come certe attrici in certe telenovela alle quali il regista non dice in anticipo cosa avverrà nelle puntate successive per fare in maniera che la recitazione sia migliore. In certi gialli a puntate il colpevole non viene rivelato agli attori stessi, perché così si ottiene una migliore recitazione. La stessa cosa avviene con questi pupazzi o queste pupazze. Non sanno qual è poi l'esito del dramma in cui sono state calate, che essi credono sia ancora una commedia. Stesso tipo di sorte è toccata verosimilmente ai pupazzi ucraini, che all'epoca probabilmente vennero davvero convinti dai loro burattinai che andavano a instaurare una bella democrazia all'occidentale in Ucraina. Non sapevano che nella seconda stagione di quello sceneggiato era prevista la guerra civile, e nella terza stagione la guerra suicida contro la Russia. Lo hanno scoperto strada facendo, ormai avevano firmato il contratto per lo spettacolo e non c'era possibilità di recesso. Sembra una metafora, ma non lo è.
No, no, hai fatto un'ottima sintesi con delle metafore molto chiare. In attesa che si colleghi Francesco Carraro, vado da Guido Salerno Aletta. Guido, hanno diviso già tutti i posti senza aspettare neanche le elezioni francesi, o forse per questo hanno accelerato, ecco, per non dover fare i conti con un terremoto in Francia.
Certo, guarda, questa è una manovra di arrocco che è comprensibilissima. Chi ha il potere, certo, non si mette seduto al tavolino per discutere e dividere i posti di responsabilità con gli avversari politici. Quindi non solo è comprensibile, ma mi sembra che sia una situazione che dimostra sostanzialmente una grave difficoltà, perché non c'è dubbio che quello che sta succedendo in Francia, e abbiamo fatto una trasmissione su questo, è chiarissimo, c'è una fortissima idiosincrasia nei confronti della presidenza. Il partito del presidente è un partito fortemente minoritario rispetto alle due ali, la sinistra che ha riproposto il Fronte Popolare e la destra che ha questa alleanza delle destre con una frazione dei gollisti, e che surclassano di almeno due volte quelli che sono i voti che porterà a casa la compagine del presidente. E la stessa cosa, insomma, poi andiamo a vedere che cosa è successo in Germania. In Germania la cosa è molto preoccupante, secondo me, è il fatto che la AfD, l'Alternative für Deutschland, ha una rappresentanza molto forte, ma quasi esclusivamente nei Länder della ex DDR. E questo vuol dire che c'è una grande sofferenza all'interno della Germania, che vede appunto tutti i land orientali in una condizione di forte contrasto con la politica nazionale. E insomma, se noi prendiamo effettivamente i paesi più grandi dal punto di vista numerico, e quindi l'Italia con un governo di centrodestra, e la situazione della Germania che appunto è divisa, la Francia che ha avuto in queste elezioni europee un fortissimo consenso espresso nei confronti della Le Pen e della Rassemblement Nazionale, quindi insomma è chiaro che c'è un'Europa che si sposta. Rispetto a questa Europa che si sposta, è chiaro che chi detiene il potere non ha nessuna voglia di aspettare, scendere a patti e trovare degli accomodamenti. E secondo me è anche meglio così, perché io non so effettivamente che cosa avrebbe potuto fare un rappresentante italiano di sostanziale minoranza all'interno della commissione, o altri esponenti dei partiti di destra. Quello che dobbiamo osservare è un po' la geografia, quindi vediamo che cosa sta succedendo in Ungheria, che cosa sta succedendo in Cecoslovacchia, che cosa nella Repubblica Ceca, che cosa sta succedendo in Austria, e quello che è successo appunto nei tre grandi paesi dell'Europa. Tutto questo fa capire che c'è un movimento molto, molto potente, molto determinato, che però ancora non ha conquistato i fortini del potere. E d'altra parte anche le divisioni che ci sono nelle destre, che sono stati ben rappresentati in queste ultime settimane con i conflitti appunto fra la leadership della presidente Meloni e divisioni di Orbán, e insomma c'è anche al campo della destra una divisione, una diversità di vedute che sicuramente non era producente per avere degli incarichi di governo in questo periodo. Quindi è probabile che ci sarà un'opposizione forte e determinata su tutti i provvedimenti, e questo è quello che probabilmente si attendono anche quelli che hanno deciso di chiudersi a riccio e di mantenere le posizioni che avevano già in precedenza.
Guido, come finiscono lì le elezioni in Francia? Che percezione hai?
Guarda, la mia sensazione è che hanno abbandonato il presidente anche i suoi vecchi amici, perché è successo così con Edouard Philippe, che è stato il primo presidente del Consiglio, che poi si è allontanato perché aveva una notorietà e un gradimento fra il pubblico che era superiore a quello del presidente Macron, e questo era intollerabile per il presidente. E la stessa cosa anche Bruno Le Maire ha detto, che insomma ci sono delle difficoltà molto, molto forti all'interno del campo della maggioranza. Quindi non è tanto il fatto che c'è una forte orientamento per il voto all'Unione delle destre, che potrebbe arrivare anche alla maggioranza relativa, ma c'è anche una forte componente della sinistra, e in tutto questo, diciamo, è quello che ha giocato molto un ruolo decisivo è il sistema elettorale, che appunto prevede il secondo turno con il barrage, con loro che hanno avuto i maggiori voti e comunque anche quelli che prendono il 12,5% degli iscritti alle liste elettorali. Questo vuol dire che sicuramente arriveranno al ballottaggio l'Unione delle Destre e il Nuovo Fronte Popolare, e probabilmente in alcuni casi anche il rappresentante del partito di maggioranza. Ma questo poi è un danno per la sinistra e per il partito di maggioranza, perché sicuramente la sinistra non vota per il candidato del presidente, e la stessa cosa gli elettori della maggioranza presidenziale non voteranno certamente a sinistra. E questo, diciamo, apre ancora di più la prospettiva di una messa di voti notevole per l'Unione delle Destre.
Ecco, Roberto, in attesa che si colleghi l'avvocato Francesco Carraro, ti faccio quest'altra domanda. Ho letto nei giorni scorsi su Repubblica, giornale notoriamente fantasioso, che è stato adesso incredibilmente messo all'indice dai russi. Io non so come abbiano potuto negare i cittadini russi la possibilità di leggere la mattina Molinari o Castelletti, insomma una crudeltà davvero imperdonabile. Insomma, sicuramente non potranno più farsi due risate come ce li facciamo noi ogni mattina. Cioè, pensa se a noi vietassero di leggere la Repubblica, sarebbe davvero un dramma. Repubblica spiegava che in Francia è scoppiato un fenomeno molto grave, molto pericoloso, la demoansia, cioè persone che si rivolgono allo psicologo perché hanno paura che perda Macron. Ecco, tu pure soffri un po' di demoansia.
Adesso ho capito perché ho avuto a un certo punto strani tremori in certe occasioni, no, a parte gli scherzi. Demoansia è abbastanza affascinante nella neolingua e penso che tutto sommato meriti un attimo il nostro apprezzamento artistico, perché il giocoliere semantico che si è inventato questa categoria della psicologia, una certa fantasia ce l'aveva. No, diciamo che su queste lezioni adesso io non so, faccio molto fatica a prendere sul serio questi teatrini, perché come detto questi soggetti sono collocati lì per eseguire delle politiche che sono già state decise, quindi c'è, cioè, proprio tutta la farsa del processo democratico che poi porta a questa commissione, qualsiasi fossero state i risultati delle elezioni, probabilmente avremmo avuto esattamente la stessa commissione che avrebbe eseguito gli ordini che riceve. Quindi personaggi nominati esattamente per eseguire ordini che ricevono, e che, per inciso, se anche avessero messo dei visi più presentabili, perché obiettivamente non è che siano molto presentabili questi, non è che sarebbe cambiato. Abbiamo visto in Italia poi una Meloni che fa esattamente quello che faceva Draghi, cioè come tipo di... Quindi non è che il fatto che uno sembri più presentabile poi alla fine... I 5 Stelle erano presentabilissimi all'inizio, c'erano un sacco di persone che nutrivano grandi speranze, poi hanno fatto esattamente, quasi esattamente quello che facevano gli altri. Quindi di fatto la scelta di mettere questi personaggi poco presentabili e squalificati, insomma, von der Leyen c'ha più scandali nell'armadio probabilmente di quelli che abbiamo nella vecchia classe politica italiana. Basti pensare a tutte lo scandalo delle email che si era scambiato con Burle, eccetera. È per qualche maniera, in qualche maniera, anche uno sbattere in faccia a quelli che capiscono, i pochi che capiscono questo andazzo, la loro impunità, ecco, l'arroganza del potere che non... Quando tu hai menzionato inizio trasmissione tutto cambia perché nulla cambia, ma in realtà non hanno neanche cambiato appunto la von der Leyen, ecco, se andiamo a vedere. Si hanno messo Rutte così al posto... faccio confusione con la NATO, che ormai sono degli organismi talmente intercambiabili con le porte girevoli che faccio confusione, no? Perché noi abbiamo adesso al posto dello Stoltenberg, l'ho nomato Pecco Stoltenberg, Rutte libero, quindi continueremo, diciamo, ad avere motivi di facezie, nonostante il cambio di quel ruolo. E per il resto, il nuovo Parlamento, insomma, chiamarlo Parlamento mi sembra un pochettino eccessivo, perché si suppone che, visto che sappiamo che il Parlamento europeo alla fine non fa le leggi, non ha potere decisionale, quindi chiamarlo Parlamento eccessivo andrebbe chiamato cazzeggiamento, perché tipico del cazzeggiamento è che non porta da nessuna parte, mentre il parlare dovrebbe, diciamo, condurre a politiche, ad azioni, a un impatto sulla realtà, mentre il cazzeggiamento europeo serve solo a fare da clac di questa commissione, e la clac sono quelli che applaudono e poco di più.
Ecco, non si è ancora collegato Francesco Carraro, ecco, noi proviamo ancora a chiamarlo, evidentemente ha un problema sopravvenuto. Nell'attesa guardiamo il secondo servizio, sempre di Ligori, poi torniamo in studio.
Domani e venerdì si riunisce il Consiglio europeo. Stabilirà le linee guida del continente per i prossimi 5 anni, a partire dai suoi vertici. Il Consiglio europeo, infatti, è preposto a eleggere il proprio presidente e nominare il presidente della Commissione europea, nonché l'alto rappresentante europeo per gli affari esteri e le politiche di sicurezza. Sul tavolo c'è poi l'agenda strategica 2024-2029, che comprende il posizionamento geopolitico dell'Europa e le sue politiche sulla difesa, sull'energia e sull'immigrazione. In primo piano c'è il conflitto in Ucraina. Nella sua lettera d'invito ai leader degli Stati membri, il presidente del Consiglio europeo uscente, Charles Michel, scrive: «La nostra riunione inizierà giovedì 27 giugno alle ore 14 con uno scambio di opinioni con il presidente Zelensky. Siamo stati ambiziosi e audaci nel convogliare le entrate straordinarie derivanti dai beni russi bloccati verso il sostegno all'Ucraina quest'anno. Per gli anni successivi, insieme ai partner, garantiremo prestiti all'Ucraina per ulteriori 50 miliardi di euro. È inoltre imperativo intensificare il nostro sostegno militare all'Ucraina, concentrandoci su difesa aerea, munizioni e missili. Dobbiamo altresì continuare a mobilitare un ampio sostegno internazionale a favore di una pace giusta in Ucraina sulla base della Carta delle Nazioni Unite. fin qui Michel. Si parlerà anche dell'allargamento a est dell'Unione Europea e di Medio Oriente. Ufficialmente Bruxelles chiede un immediato cessate il fuoco a Gaza.
Allora Guido, il ritorno della von der Leyen è una pessima notizia, ma non stupisce nessuno. Forse la nomina più inquietante è quella di Callas, che no, scherzavamo prima, non è Maria Callas, è una Estone Callas, che è una donna ossessionata dalla Russia e che fa parte proprio di quel circuito di potere dei politici dell'Est che sognano una guerra nucleare contro Mosca. È una decisione pericolosa quella di indicare Callas come responsabile della diplomazia, poi sai che diplomazia, insomma, diplomazia questa non è a tanto, a capo della diplomazia europea. È un azzardo questo qui?
Sicuramente è in linea con quello che abbiamo visto fino adesso. Allora, la guerra in Europa ritorna quando ormai nessuno se lo aspettava più, e invece l'obiettivo strategico, geopolitico degli Stati Uniti è quello di staccare l'Europa, soprattutto la Germania, dalla Russia. Il collegamento fra la Russia e l'Europa è assolutamente, come dire, nocivo dal punto di vista americano, e su questo devo dire che anche il presidente Trump è stato molto chiaro su questo quando lui fece il suo primo G7 a Taormina e chiese alla cancelliera Angela Merkel di riequilibrare i conti commerciali con gli Stati Uniti, e poi alla fine disse che se c'era gas da comprare era bene comprare il gas americano, e a questo siamo arrivati. Cioè, al di là delle differenze profondissime che ci possono essere fra Biden e Trump, poi gli interessi americani di separare la Russia dall'Europa sono stati convergenti. E la Estone perché? Perché la nuova cortina di ferro esattamente a ridosso della frontiera con la Russia, quindi non è più la Germania il luogo dove si crea il massimo della tensione fra l'Occidente e la Russia, ma sono tutti i paesi baltici, e c'è naturalmente la Polonia, e a questo punto c'è l'accesso previsto dell'Ucraina. Insomma, l'obiettivo è quello di creare una nuova cortina di ferro. Io non penso che si arriverà a una guerra nucleare. L'obiettivo è quello, diciamo, geopolitico, è quello economico, è quello strategico, di isolare l'Europa e una sorta di pseudocolonia, sicuramente militare, ma anche tecnologica, degli Stati Uniti.
Grazie Guido. Nel frattempo la polemica tra Russia e Stati Uniti non accenna a diminuire, Roberto. È arrivato Carraro? No, ancora no. Guerra Ucraina-Russia, Mosca dice colpiti, lanciarazzi USA e personale straniero. Le forze russe in Ucraina hanno distrutto 3 sistemi di lancio di razzi americani HIMARS e specialisti stranieri che li facevano funzionare, lo afferma il Ministero degli Esteri russo nel suo bollettino quotidiano, precisando che i sistemi sono stati colpiti con attacchi aerei e dall'artiglieria. La centrale nucleare di Zaporizhzhia ha reso noto che un attacco delle forze di Kiev ha distrutto la stazione di controllo delle radiazioni della stessa ZNPP. Mark Rutte, ecco che non è Rutte libero come prima faceva riferimento Paglia, nonostante siano in corso gli europei, è stato nominato nuovo segretario generale della NATO. Era questa, diciamo, la reazione annunciata da Putin per il vile agguato a Sebastopoli, o questo è solo l'antipasto, Roberto?
Ma non è neanche l'antipasto, questa è ordinaria amministrazione, perché le armi, i lanciami HIMARS, le armi americane ormai vengono distrutte sistematicamente da 2 anni, quindi non è niente di nuovo. Forse hanno sottolineato la notizia più del solito, però di fatto il grosso degli armamenti della NATO è già stato rottamato in Ucraina, ovvero distrutto dai russi, che per inciso hanno anche fatto una mostra di veicoli americani, di Bradley, di altre attrezzature pregiate, diciamo, occidentali nelle strade di Mosca, dove appunto c'è questa esibizione che i russi possono ammirare. No, la reazione russa probabilmente sarà uno shock per l'opinione pubblica dell'Occidente collettivo, che non sa cosa sta avvenendo e lo scoprirà con un certo dispiacere. I russi non sono soliti fare promesse che poi non vengono attuate, non hanno, diciamo, lo stile della minaccia che è tipico invece dell'Occidente, però hanno la proverbiale pazienza dell'orso russo, per usare una metafora in auge, per cui cercano di pazientare il più possibile. Ma con quest'ultima notizia, quella che il Cremlino ha ufficialmente dichiarato, appunto, gli Stati Uniti parte del conflitto, è che l'ambasciatrice americana a Mosca è stata convocata per ricevere evidentemente informazioni a riguardo, direi che siamo abbastanza vicini a un colpo un po' più serio, ecco, dell'attacco a sistemi d'arma presenti in Ucraina. Chiaramente non ho la sfera di cristallo, non possiamo sapere quale sarà questa azione, non possiamo sapere quando avverrà, però potrebbe essere l'abbattimento di un Global Hawk la prossima volta che si alzasse da Sigonella per andare a coordinare un attacco di missili contro la Crimea o il territorio russo. Potrà essere qualcosa di inaspettato, che quindi non può per definizione essere previsto. Comunque penso che farà notizia. Gli americani stanno provocando i russi perché vogliono una reazione. Tutte queste provocazioni, noi abbiamo visto provocazioni americane, ovvero provocazioni ucraine, ma su ordine americano, già dal 2014 di fatto, però intensificate negli ultimi anni. Tutti questi attacchi contro la popolazione civile russa, che non ha nessun valore militare, che è profondamente immorale, che viola tutte le regole di guerra, serve appunto a provocare i russi, cercando di suscitare una risposta che l'Occidente collettivo possa usare nella sua propaganda di demonizzazione della Russia e come pretesto per eventuali escalation. I russi, come detto, hanno sempre avuto pazienza, però abbiamo già visto che hanno sempre risposto per le rime, hanno evitato le armi appunto a frammentazione fino a quando non hanno iniziato a usarle gli ucraini. Da quel momento in poi ha iniziato a usarle anche i russi. Adesso che gli americani hanno essenzialmente attaccato tramite il pupazzo ucraino di nuovo la Crimea, stavolta con un missile diretto sulle spiagge, se la frammentazione, ci sono delle immagini abbastanza sconcertanti a riguardo, e a questo punto i russi hanno smesso di far finta di non sapere chi siano i loro veri nemici, e convocando l'ambasciatore hanno dato un chiaro segnale: ce la prenderemo con voi, non ce la prenderemo con i vostri pupazzi europei, perché ricordiamocelo che comunque la strategia degli americani, come è stato appena detto, è quella di separare l'Europa dalla Russia, ma di combattere la guerra contro la Russia in Europa. Si inizia con l'Ucraina, ma idealmente si procede a combatterla negli altri paesi europei, che sarebbe il completamento della strategia degli americani di cercare di mantenere una certa egemonia. divide et impera a livelli di distruzione reciproca fra Europa e Russia. Ma i russi non ci stanno, e nel momento in cui a questo attacco convocano l'ambasciatore statunitense, neanche quello inglese, neanche quello degli altri paesi europei, danno un messaggio forte agli americani che non cascano nella trappola, che loro la guerra non la combatteranno in Europa, ma la combatteranno contro il loro vero nemico. Quindi alzano l'asticella dello scontro. Poi gli americani, per il mezzo del loro capo al Pentagono, hanno contattato l'omologo dell'esercito russo, ma sembra una risposta in difensiva proprio in conseguenza del fatto di essere stati convocati dall'ambasciatore russo. Questo comunque non toglie il fatto che, che l'Europa sia sempre sotto grave minaccia di vedere il conflitto ucraino tracimare in Europa, diciamo con coinvolgimento diretto anche dei giovani europei. Ricordiamoci che si sta considerando la reintroduzione della leva in Germania e in altre nazioni, e non è certo per fare dei picnic con i Boy Scout.
Ecco, intanto dovrebbe averci finalmente raggiunto Francesco Carraro. Ci sei, Francesco?
Io ti sento.
Ecco, forse la voce è un po' bassa, magari avvicinati al microfono così ti sentiamo meglio.
Mi senti?
Sentiamo molto male. Ecco, prova ad alzare il volume. Stavamo cercando di commentare le nomine in Europa, il ritorno di von der Leyen accompagnata da questi personaggi, Costa e la Callas, che non sembrano proprio le migliori scelte possibili. Ecco, Giorgia Meloni è sembrata un po' turbata da questa sintesi, forse credeva davvero di contare qualcosa in Europa, Francesco. No, è saltato già, oggi non siamo fortunati col collegamento con Carraro. Allora giro la domanda a Guido Salerno Aletta. Ecco Guido, ne esce umiliata anche questa volta l'Italia?
Guarda, sai, il problema è che l'Italia non ha mai contato in Europa, ma anche per un atteggiamento tutto italiano di avere sempre questa sponda oltre le Alpi. Per noi abbiamo sempre sostenuto la necessità del vincolo esterno, abbiamo sempre sostenuto la necessità di adeguare le nostre politiche a quelle dell'Europa, e adesso che siamo noi e vogliamo, pretenderemmo di dire la nostra, naturalmente ci dicono di no. D'altra parte, che cosa potremmo chiedere? Potremmo chiedere di avere una politica immigratoria diversa? Mi sembra difficile, ma è esattamente quello che stanno chiedendo gli stessi francesi, e con una posizione molto 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 più dura di quella che noi possiamo immaginare, perché non solo c'è l'idea di introdurre la cosiddetta preferenza nazionale, è stato oggetto di un dibattito televisivo fra il candidato del presidente Attal e il candidato dell'Unione delle Destre, del Rassemblement National, Bardella, e Bardella diceva: ma noi siamo per la preferenza nazionale, che vuol dire che nell'aggiudicazione degli appalti, piuttosto che nell'assegnazione per esempio degli alloggi, piuttosto che nelle assunzioni, bisogna privilegiare i francesi rispetto agli stranieri. Questa cosa, che a noi sembra così eterodossa, così stravagante, in realtà è una regola che negli Stati Uniti è ampiamente prevista. E quindi quando ci sono dei posti negli ospedali si bandisce il concorso, e se nel concorso è arrivato primo magari uno straniero, l'ospedale è tenuto a pubblicare sul giornale locale un avviso per chiedere se ci sono candidati americani che vogliono prendere questo posto. Certo, è dirompente questa posizione della destra francese. Addirittura leggevo ieri che vogliono mettere un divieto di assunzione a incarichi per posti di una certa delicatezza per coloro che hanno la doppia cittadinanza. Ed è un qualcosa che in Francia è molto, molto frequente, anche perché la Francia ha lo ius soli addirittura dal 1511, come ricordavano, e quindi chiunque nasca in Francia è cittadino francese. Naturalmente ha, per la legislazione di altri paesi, anche la cittadinanza del padre. Questo succede per chi è marocchino oppure tunisino. Quindi c'è questa idiosincrasia nei confronti dello straniero che sta molto turbando l'opinione pubblica francese. Quindi non si tratta solo di rispedire indietro quelli che arrivano e sono senza permesso, i sans-papiers, ma addirittura di creare delle condizioni per cui ci sono degli stranieri, dei francesi di seconda categoria. Ecco, come tutto questo, ecco, si possa calare all'interno di una Unione Europea che ha fatto della libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali e la sua bandiera, la sua, insomma, l'atto fondativo, è naturalmente qualcosa che stride fortemente. Quindi quando si diceva: ma perché non ci sono degli accomodamenti, mettiamo anche dei rappresentanti di partiti non allineati con il solito gruppo della CDU-CSU, dei popolari, della sinistra, dei socialisti e dei liberali, mettiamo degli altri, questi altri non hanno nessuna possibilità di integrarsi se partono come partono da queste posizioni.
Grazie Guido, proviamo ancora una volta da andare da Francesco Carraro. Ciao Francesco. Ecco, non c'è proprio. Beh, insomma, vabbè, non siamo fortunati oggi con Francesco. Proviamo a richiamarlo sperando di risolvere il problema. Roberto, sì, sentivo una voce in sottofondo.
Volevo aggiungere che gli interventi del presidente Macron sono degli interventi molto pesanti, addirittura devastanti, perché ultimamente ha detto che se vincono le estreme si arriva alla guerra civile. Ecco. Quindi quando si parla di questa ansia da parte di alcuni cittadini, certo quando c'è il Presidente della Repubblica che evoca una guerra civile, la gente naturalmente giustamente si preoccupa.
Niente, insomma, purtroppo è saltato di nuovo il collegamento con Francesco Carraro, proviamo a richiamarlo fino alla fine della puntata, insomma, ma probabilmente oggi non riusciremo ad ascoltare il suo parere. Roberto, torno da te, chiudiamo questa parte della puntata concentrandoci sulle questioni italiane. Ecco, Meloni è venuta fuori bene dalle politiche europee, il suo partito ha tenuto conquistando molti voti, evidentemente gli italiani hanno apprezzato fino ad oggi l'operato di questo governo. Verrebbe da chiedersi per come mai, però insomma, è un dato che è evidente, che non si può nascondere. Altri leader europei invece hanno preso delle sonore bastonature, ma l'asse franco-tedesco con il polacco in aggiunta sembra tenere. Pensi che alla fine Meloni potrebbe provare a far saltare il tavolo, non ha la forza né il coraggio per puntare i piedi?
Sì, non penso che abbia appunto né l'una né l'altro alla fine. Se diciamo a parole in passato si era presentata come una leader bellicosa, determinata, eccetera, ma poi una volta entrata nella stanza dei bottoni e constatato che i bottoni non c'erano, è diventata diciamo, non vorrei dire uno zerbino, ecco, comunque è diventata molto accomodante nei confronti appunto dei grandi potentati e però così facendo probabilmente ha anche perso qualsiasi tipo di credibilità, perché poi sì, poi io appunto, come detto, sulla politica italiana faccio fatica ad esprimermi proprio per la mia incapacità di prenderla sul serio, visto che nella migliore delle ipotesi, oggi vediamo dei saltimbanchi che appunto prendono i voti solo perché sono dei funamboli migliori davanti alla televisione, visto che poi nei fatti, nei gesti, nelle azioni concrete, quelle importanti sono poi tutti assolutamente sovrapponibili, fanno tutti la stessa cosa, no? Quindi io in realtà sostengo che non esista la politica italiana da un sacco di tempo. Esiste una politica nella misura in cui è politica da amministrazione condominiale, sì. Si decide per rimanere nelle metafore di cambiare la tappezzeria, di cambiare una porta girevole con una porta di altro tipo, di cambiare le serrature, di cambiare il linoleum con delle mattonelle, cioè, però su tutte le scelte strategiche importanti che sono quelle per cui c'è bisogno effettivamente di un governo in una nazione, lì si prendono ordini e basta. Quindi poi parlare di far saltare il banco o meno presuppone l'esistenza di una politica quando alla fine sono tutte manfrine per conquistarsi fette maggiori di privilegi di parte, di parte dei vari schieramenti, dividersi poltrone, dividersi dei beni. Poi quando si va nei fatti ti chiedono, ti impongono di spedire armi nucleari, tu spedisci armi nucleari, ti imporranno in futuro di mandare soldati, tu manderai dei soldati, ti chiedono di tagliare la sanità, tu tagli la sanità. Quindi alla fine di cosa stiamo parlando, visto che tutto il resto sono spartizioni di privilegi, benefici, eccetera. Quindi puoi andare ad accattonarne un po', evidentemente non l'ha accattonato bene.
Che c'è?
Sento un momento di
Mi
silenzio.
sentite? Ecco,
Sì.
dicevo, bene, Guido, alcuni dicono che Le Pen e Bardella si sono normalizzati, cioè si sono un po' salvinizzati, che erano partiti come truci barbari, ma che adesso usano le stesse parole del regime contro la Russia, a favore della moneta unica. Ecco, è vero che sono stati normalizzati anche loro o è insomma, un'esagerazione giornalistica?
No, non è un'esagerazione, è come dire una realtà, ma vedi, nella misura in cui vogliono conquistare il potere, devono allargare la base elettorale e qualche cosa la devono lasciare per strada. E però con tutto questo vi accennavo a queste ipotesi appunto della preferenza nazionale, del divieto di attribuire incarichi a persone con la doppia cittadinanza, che sono sicuramente durissime. E la questione della guerra in Ucraina, vedi, era proprio l'argomento che veniva usato e strumentalizzato dalla presidenza Macron proprio per mettere in difficoltà la Le Pen, che storicamente aveva ricevuto dei finanziamenti da una banca russa perché tutte le altre banche francesi si rifiutavano di accendere credito a favore del suo partito. Quindi era proprio su questo che, insomma, cercavano di poter inchiodare la destra, e su questo, come si dice, non ci sono stati, non hanno voluto, come dire, stare al gioco per essere messi in difficoltà. Però vedi cosa succede, che il presidente Macron, che addirittura aveva detto che c'era l'ipotesi di mandare delle truppe terrestri in Ucraina, e poi giorni successivi ha annunciato l'invio di aerei Rafale all'Ucraina, e che sarebbero, diciamo, operativi già nei primi mesi del prossimo anno, non in agosto. Vedi cosa succede? Che a questo punto, con la sconfitta che ha avuto il suo partito, e lui naturalmente di riflesso, alle elezioni europee, gli ha chiuso praticamente i canali di comunicazione. Cioè, questo presidente, che ha, insomma, una percentuale bassissima di voti, il 12, il 15% in tutta la Francia, ed è doppiato, è più che doppiato dai suoi antagonisti, e non si può permettere di andare a promettere armi piuttosto che l'invio di truppe. Cioè, la verità è che gli effetti del voto elettorale si stanno sentendo e sono pesanti, perché è chiaro che il presidente Macron in queste circostanze non può certo andare a promettere armi o andare a promettere l'invio di militari quando è stato sconfitto e sconfessato praticamente è da destra e da sinistra. Quindi nonostante la conferma di von der Leyen, nonostante appunto una squadra che ha fatto il catenaccio, si è arroccata sulle posizioni precedenti senza condividere il potere con nessun altro, è chiaro che però le difficoltà ci sono e sono evidentissime.
Ecco, proviamo fino alla fine a sentire il parere di Francesco Carraro, non ci arrendiamo mai. Ciao Francesco! Ci senti?
Io sì.
Ecco, il volume è sempre bassissimo. Prova a parlare attaccato al microfono, altrimenti dobbiamo...
Al massimo, non so perché no.
Ecco, non si sente assolutamente nulla, Francesco. Niente, volevamo conoscere il tuo parere sulla riconferma di von der Leyen accompagnata da questi virgulti, Costa e Callas, ma... Mi sa che dovremo rinviarla ad un'altra volta. Prova per l'ultima volta a dire qualcosa.
Prova.
Non so, a casa lo sentite? Ecco, non so se ci... Niente, non ce l'ha... Niente, Francesco, purtroppo non... È andata così oggi. Grazie, ci proviamo un'altra volta.
Ciao a tutti.
Bene, Roberto, niente, sono... Lascio a te quindi il compito delle conclusioni. Ecco, amareggiato per non avere... ascoltato Carraro, non faccio neanche la domanda, cioè ti lascio proprio così, la palla ruota libera, ecco, vai dove vuoi, spazia dove il tuo pensiero ti porta.
Ah, visto che mi parli di spaziare, a questo punto menziono il fatto che adesso la Russia sta rinforzando i rapporti sia da un punto di vista militare con appunto la Corea del Nord e altri, ma soprattutto si sta espandendo questa coalizione dei BRICS, questo raggruppamento che adesso vede, dopo i BRICS Plus che appunto sono stati aggiunti a partire da gennaio, vede la richiesta di adesione di altri 59 paesi che sono in fila d'attesa, e c'è un'osservazione importante fatta da Putin o chi per lui, sul fatto che tra i requisiti per aderire, per fare richiesta ai BRICS, ci sarà quella di non avere partecipato, aderito, sostenuto sanzioni illegali contro nessun paese dei BRICS, soprattutto la Russia, hanno specificato. Questo perché, ricordiamolo, le cosiddette sanzioni di cui si parla spesso, in realtà non sono sanzioni, sono degli atti di guerra commerciali illegale, guerra finanziaria, guerra monetaria, e soprattutto sono illegali proprio perché violano tutta una serie di accordi, trattati, insomma regole, no? Soprattutto. E quindi questo segnerà uno spartiacque molto importante, perché i paesi europei che un domani volessero unirsi a quella che si preannuncia come la nuova formazione, diciamo, del mondo, perché c'è già chi parla del fatto che i BRICS andranno a sostituire idealmente l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ormai sta perdendo, se mai ha avuto qualsiasi ragione di essere, vista che è diventata completamente inefficace su tutto, e in questa nuova organizzazione paesi europei che hanno aderito a programmi di sanzioni illegali, quindi atti illegali contro dei paesi dei BRICS, perché poi non c'è soltanto la Russia, ci sono anche le sanzioni contro la Cina e contro l'Iran, e questi poi verranno tenuti fuori. Quindi la cortina di ferro che si sta creando in Europa è ribaltata rispetto alla cortina di ferro che ci fu a suo tempo con l'Unione Sovietica. All'epoca l'Unione Sovietica era chiusa in una cortina di ferro. Il futuro che si prospetta è un Occidente collettivo chiuso esso stesso dentro una cortina di ferro che esso avrà provato a dirigere intorno al resto del mondo, scoprendo che il resto del mondo, essendo l'80%, era in realtà la parte libera. Questo riporta una battuta che altre volte ho già menzionato, che fanno gli inglesi quando l'Inghilterra si ritrova nella nebbia, che loro con una certa dose di autoironia dicono: il continente è isolato, facendo così, diciamo, autoironia sull'egocentrismo tipico appunto degli anglosassoni. Ma in questo caso, senza autoironia, l'Occidente collettivo si sta autoisolando, credendo di isolare il resto del mondo. E quindi, diciamo, questo era per spaziare un attimo appunto dal microcosmo delle rappresentazioni teatrali che passano per politica europea al macrocosmo della vera politica, che è la geopolitica e la formazione di nuovi equilibri che poi determineranno la natura del mondo di domani. Quello che si è consumato recentemente in Europa, appunto, con questi con queste elezioni, con queste nomine, eccetera, sono teatrini che non spostano di una virgola, purtroppo, il percorso verso, diciamo, l'autoisolamento, verso la deindustrializzazione, verso la guerra di un'Europa che ormai esiste solo nominalmente nelle parole, ma che nelle sue azioni ormai è diventato uno zombie manovrato da dei burattinai lontani.
Bene, una battuta con Guido Salerno Letta in conclusione. Ecco, queste tensioni, queste guerre, l'applicazione di nuovi dazi pone fine alla cosiddetta globalizzazione, Guido, o ancora presto per cantare vittoria?
Guarda, siamo in una epoca diversa. Cioè, quello che ci era stato detto è che c'era un'unica superpotenza, l'unilateralismo americano era il dominio non solo militare ma delle prassi economiche e finanziarie statunitensi che dominavano il mondo, e oggi invece ci troviamo, come ricordava prima il nostro amico, con i BRICS che stanno facendo collezione di adesioni. Quindi in realtà questo unilateralismo, questo mondo senza confini, ma senza confini perché era l'America talmente pervasiva nel suo potere economico, militare e politico, e soprattutto nella sua autonomia nel decidere chi aveva torto e chi aveva ragione, quindi chi andava invaso e riportato all'ordine e chi invece poteva sopravvivere, è chiaro che ci troviamo veramente in un altro mondo. Quindi la globalizzazione come assetto diciamo puramente economico, con una dominanza assoluta statunitense, è effettivamente un mondo del passato.
Bene, grazie ai miei ospiti, a Guido Salerno Letta. Ciao Guido, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te Francesco, un saluto a tutti.
E a Roberto Quaglia.
Ciao Francesco, un saluto alle persone in ascolto.
Ecco, che hanno magnificamente tenuto in piedi una trasmissione pur in mancanza del terzo ospite, l'avvocato Carraro, che non siamo riusciti a collegare. Grazie anche a voi, cari amici di Visione TV, che ci avete seguito anche questa sera. Continua il nostro sforzo nell'offrirvi un'informazione libera, il più possibile leale, nei confronti di una di un pubblico che è abituato invece al veleno del mainstream. Invito in questa fase complicata finanziariamente per noi il nostro pubblico a darci una mano, aiutateci donando i numeri che la regia manda ora in sovraimpressione e acquistate l'ultimo numero del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo, che trovate sul nostro sito visioneeditore.it. Grazie ancora a tutti voi, Visione TV farà sempre il massimo in difesa delle ragioni di chi all'interno del circuito prevalente non ha voce o viene diffamato. Grazie ancora a tutti voi, vi auguro una splendida serata.